Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere? Se avessi cercato di far valere la mia volontà? Sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Eccoci, siamo online. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. In questo periodo sta succedendo di tutto. Quello che più, a quanto pare, cattura l'attenzione non solo dei media, ma anche di tutte le persone che incontriamo è coronavirus. Sì, lo so, ho detto coronavirus. Qualcuno molto più bravo, molto più importante di me, avrebbe detto coronavirus. Ma si sa, quelli importanti hanno libertà di interpretazione. È vero, virus è latino, quindi perché pronunciarlo virus?
Ogni paese sta adottando, ogni Stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronavirus. Coronavirus. Coronavirus.
Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
A sentire tanto 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 intelligenti, probabilmente. Oh, va anche detto una cosa però: virus è latino, non si può pronunciare virus. Però che dire, io umilmente mi adeguo. Quindi, virus. In questa puntata approfitterò per fare un piccolissimo consuntivo su una caratteristica specifica di... Vediamo se indovinate di chi o di che cosa. Sì, di 5 Stelle, anzi... per la precisione, di Luigi Di Maio. Ma vi prometto che sarà la mia ultima scorribanda all'interno del Movimento 5 Stelle, o a meno che non mi costringano loro a tornare sull'argomento.
Che è successo? Non puoi parlare? Mi vuoi vedere? Mi devo allarmare? Molto.
Speriamo che la trasmissione vi intrattenga nel migliore dei modi.
Sì! Può fare! Fare!
Dentro questo contenitore che viene trasmesso all'interno di Dalla parte del torto, come al solito troverete cinema, cronaca, letteratura, scemenze di varia natura e altro ancora che non sto qui a raccontarvi. Capirete di che cosa parleremo solo ascoltando la trasmissione. Odio gli indifferenti va ad iniziare e mi raccomando, non cambiate canale. quella de dà la mano a chi che sia non è certo un'usanza troppo bella. Te poi succede che hai da striglie quella d'un ladro, d'un ruffiano o d'una spia. De più la mano, asciutta o sudarella, quando ha toccato qualche porcheria, contiè il bacillo d'una malattia che t'entra in bocca e te va nelle budella. Invece, a salutare umanamente, ci si guadambia un tanto con l'igiene e poi non c'è pericolo di niente. Perché la mossa te viene a dì in sostanza, siamo amiconi, se volemo bene, ma restiamo a debita distanza. Trilussa, la stretta de mano.
Sì, poi vengo lì da te. Ah, da te no. E dove? Ho capito, sì.
Ci stanno problemi, dottor?
Mi vedi sereno?
Eh no.
E allora che cazzo di domande ne fai, figlio mio? Su.
Il 1 giugno 2018 Luigi Di Maio viene eletto ministro dello sviluppo economico e del lavoro. Nemmeno due mesi dopo la sua elezione, riguardo la trattativa all'Italia, affermò: il governo italiano avrà un ruolo di regia e non di spettatore. Gli italiani non metteranno più soldi in Alitalia. Non ci saranno tagli del personale. La faccenda non andò in quel senso, nessuna trattativa valida fu mai avviata. Oggi, solo qualche mese dopo, per l'acquisizione di Alitalia esistono due piani, il Delta che prevede 2.500 esuberi e quello della Lufthansa che ne prevede 3.000. Entrambe, peraltro, hanno comunicato che la flotta aerea subirà una forte riduzione. Per il nuovo ministro del lavoro, il successore di Di Maio, anch'esso esponente del Movimento 5 Stelle, il taglio dei lavoratori sarà inevitabile.
Sono esterrefatto.
Questa cosa mi mette un'ansia.
Poi, come dimenticare di Di Maio la febbrile attività politica riguardo il caso Whirlpool? A detta del ministro Di Maio, nel periodo giugno 2019, la questione era praticamente risolta. Eppure l'azienda il mese scorso ha comunicato che entro il 31 ottobre 2020 dismetterà definitivamente la produzione di lavatrici di alta gamma del sito di Napoli. L'attività dell'azienda non è più economicamente sostenibile perché lo stabilimento campano perde 20 milioni l'anno. Il salvataggio dal licenziamento di 420 lavoratori è diventato praticamente impossibile. La tensione e la rabbia tra i lavoratori è arrivata al livello di guardia, tant'è che al termine di un incontro con i sindacati un piccolo gruppo di operai Whirlpool ha aggredito i segretari di FIM, FIOM e WILM, spinte e sputi una volta saputa la notizia che molto probabilmente a rischio ci sarebbero anche i 20 milioni a disposizione della cassa integrazione. E poi l'ILVA. Cosa dire sulla questione ILVA? Non deriva propriamente da una fatalità, ma dal succedersi ineluttabile degli eventi che la classe politica ha messo in atto. Luigi Di Maio prima ha inserito nel decreto crescita la revoca dell'immunità penale, poi, davanti alle minacce di Arcelor di lasciare Taranto, ha inserito un'immunità parziale nel decreto salva imprese. Ilva oggi, a distanza di pochi mesi, prevede di licenziare 4.700 dipendenti. Quindi se ne deduce che, per via di una gestione politica assolutamente non all'altezza, il numero di licenziamenti previsti per queste aziende, che ci auguriamo non avverrà mai,
ammonta a circa 7-8 mila unità per il 2020. Sia chiaro, all'Italia, Whirlpool, Ilva non erano e non sono questioni facilmente risolvibili, ma sono state gestite in maniera a dir poco goffa da personaggi che prima che queste faccende passassero alle loro competenze politiche sostenevano che chi c'era prima di loro era incapace. Chissà cosa si prova ad essere incapaci in prima persona.
Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do?
Classico caso di tossicodipendente, eccolo lì.
Io dico stecca para per tutti.
Drogato, questa è la verità.
Piamo se Roma.
Sono veramente esterrefatto dall'estensione della sua idiozia.
Nelle strade e sulle piazze, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ascolterete la nostra voce che non vogliamo più morire.
La Casa Internazionale della Donna non è importante in quanto edificio. Se è importante è perché quelle donne, quelle non altre l'hanno fatta, quelle non altre l'hanno ideata e impostata. Allora mandare via loro con qualche stratagemma vuol dire chiuderla, anche se rimarrà aperta. Dunque questa cosa non si può fare e si deve trovare un accordo.
La Casa Internazionale è un punto di riferimento per Roma. Io credo davvero che è un non senso tornare indietro e annullare una conquista così grande. È un po' strano, paradossale e contraddittorio che si chiuda proprio nel momento in cui c'è una sindaca donna.
Questa è una notizia degli ultimi giorni. La Casa delle Donne, come molti sapranno, è sotto sfratto e nel mille proroghe governativo 900.000 euro sono stati stanziati per salvarla. La sindaca Raggi esulta su Twitter e comunica: trovata soluzione in Parlamento, le donne unite fanno la differenza. Anche se da anni era proprio lei, con la sua amministrazione, a richiedere il rilascio dei locali della storica sede di Via della Lungara o il pagamento immediato di circa 800.000 euro di un presunto debito pregresso. A tutto questo fa eco la Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che commenta: scandaloso. Due giorni dopo, Roma, bocciato il finanziamento per la Casa Internazionale delle Donne. La Raggi esulta prima del tempo e Meloni canta vittoria. Maggioranza spaccata, no all'emendamento del mille proroghe per salvare lo stabile dallo sfratto. La soluzione trovata, ovvero l'emendamento del mille proroghe che prevedeva lo stanziamento di 900.000 euro nel 2020, in realtà doveva ancora essere approvato. Secondo la prima cittadina, evidentemente era cosa fatta, invece l'emendamento in questione alla fine non è passato, perché dichiarato inammissibile. Quindi ad esultare è Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, la quale commenta: grazie a Fratelli d'Italia è stata bloccata l'ultima oscenità del PD. Dare quasi 1 milione di euro del MEF, guidato da Gualtieri, alla Casa delle Donne, associazione di sinistra, che si trova nello stesso collegio nel quale il ministro è candidato. Un'altra voce ancora commenta: Giorgia Meloni, donna e madre, che esulta per aver sabotato un contributo pubblico ad un'associazione che si occupa da sempre di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza. È una delle scene più indegne che la politica abbia offerto negli ultimi anni. E ora voglio leggervi una riflessione tratta da Facebook. Un'oscenità. Così l'ha definita la Meloni. Supportare la Casa delle Donne, un luogo dove si offre sostegno a donne in difficoltà, anche su un tema così doloroso come la violenza, per lei, donna che tra l'altro la settimana scorsa ha reso nota la propria terribile esperienza, con uno stalker è una oscenità. E infatti, come reclama oggi lei stessa, lei e il suo partito sono riusciti a bloccare il finanziamento previsto dallo Stato per quello spazio. Se ne vanta. La inorgoglisce questa vittoria. Perché, dice, secondo lei quel supporto era una marchetta elettorale del PD per la campagna elettorale a Roma. Una marchetta. Da qui l'oscenità. Da qui l'orgoglio di aver affossato quel supporto. Perché questa gente non riesce a percepire un supporto disinteressato, giusto, e proietta sugli altri quello che farebbe lei stessa. Ma, cara onorevole Meloni, di oscenità qui in realtà ce n'è una soltanto, ed è quella di una persona che, pur definendosi con orgoglio donna, madre e cristiana, oggi ha boicottato il sostegno ad un luogo, uno spazio che offre sostegno a donne come lei. Lì, e nel suo vantarsene, c'è allora la sola, unica oscenità che vediamo, che dovrebbe farla vergognare, non inorgoglire.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Noi siamo quella razza che non sta troppo bene, che di giorno sarta fossi e la sera le cene. Lo posso gridar forte fino a diventare fioco. Noi siamo quella razza che tromba tanto poco. Noi siamo quella razza che al cinema si intasa per vedere donne nude e farsi sega a casa. Eppure la natura ci insegna sia su monti sia a valle che si può nascere bruchi per diventare farfalle. Ecco, noi siamo quella razza che le fa le più strane, che bruchi siamo nati e bruchi si rimane. Quella razza siamo noi, da inutile fa finta, ci ha trombato la miseria e siamo rimasti incinta.
Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo.
Gli mortacci sua che infrociata, oh!
La triste Gabriella!
C'è un cavallo che ha vinto!
Ed ora un piccolo aneddoto che spero vi farà sorridere. Un fotografo, una coppia in posa, dietro di loro un panorama. Il fotografo, macchinetta in pugno, che inquadra la coppia. Spostatevi un po' più a destra, per favore. I due si spostano. No, così è troppo. Tornate verso sinistra. E i due si spostano ancora fino a tornare al punto di prima. Va bene. Ora fate un passo avanti e fermi, per favore. La coppia avanza di un passo. Il fotografo indietreggia di un passo e scatta la foto. Bene. Foto perfetta. Grazie. Ed ora, pubblicità.
Sono in là al nostro intermezzo di pubblicità.
Un barattolo di Sally Andrews per il fegato. In casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato.
È efficace.
Quindi brindate Andrews, alla salute del fegato. E ricordate, si scrive Andrews, ma si pronuncia Andrews.
prodotto con la lavatrice e usciamo. Matic. Che splendore! Da quando uso Matic ho il bucato più bianco che la mia lavatrice abbia mai fatto. E pensa, nel fustino ci sono ben 60 punti qualità. Prova anche tu, Matic.
Matic, studiato e collaudato con le più importanti marche di lavatrici.
Odio gli indifferenti.
Mannaggia la mignotta!
Che m'hai chiamato?
Ma che t'ho chiamato? M'è cascata la schedina dentro al caffè latte!
Il vaccino e la faccia mascheretta mi protegge la Madonna del Ringoroletta. L'antibiotico, l'aspirina e l'aceto mi protegge la Madonna dello Sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, il coronavirus è stato isolato.
Cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone, ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè, auguri.
Maestro, mi scusi, visto che è qui davanti a me una piccola curiosità, ma i titoli dei suoi film, Ammazzali tutti e torna solo, quel maledetto treno blindato, ecco, ma li inventava lei, come funzionava questo?
Ma c'è un sistema, se quando tu dici il titolo e ti emoziona, tu rispondi, me coglioni, perché se il film invece non funziona e il titolo è sbagliato, rispondi, e sti cazzi, per esempio, il mio primo film, Vado, l'ammazzo e torno, che rispondi tu?
Me coglioni.
Vedi? Per esempio, l'assassino al telefono.
Sti cazzi.
Vedi? Questo.
Me coglioni. Oh.
Anche questa puntata è giunta al termine. Speriamo di avervi intrattenuto nel migliore dei modi. Speriamo di non avervi annoiato. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Odio gli indifferenti.